gli incontri di Rete 1.
Ben trovati, ben ritrovati da Michela Daghini. Oggi incontriamo un volto noto e amato della scena italiana fra teatro, cinema e piccolo schermo, talentuoso, curioso e pieno di vita, ma soprattutto concentrato nel coltivare con impegno i propri sogni. A 19 anni, con un diploma di ragioneria in tasca, lascia alle spalle il lavoro di famiglia e il lago di Iseo, dove è nato. Vuole scoprire il mondo, vuole scoprire la vita, trovare la sua dimensione. Sente la necessità di varcare i confini della provincia che gli sta stretta. Quel distacco segnerà l'inizio di un lungo viaggio senza ritorno e il destino che ancora non conosce lo attende altrove, tra sfide e rinascite. Fa di tutto, l'artista in lui cerca se stesso in mille forme, a Milano, in polizia, negli Stati Uniti, dove fa il Corriere di giornali, il lavapiatti, il babysitter, e nei villaggi dove lavora come animatore, fino al giorno, a 22 anni, in cui va a teatro per la prima volta e questo gli cambia la vita. Da quel momento il ragazzo che cercava se stesso diventa un attore. La sua ammissione all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma è il primo passo verso una carriera che lo porterà lontano. Incontra maestri che gli lasceranno un'impronta indelebile, tra cui Andreas Rallis, Peter Stein, Giorgio Streller e Luca Ronconi, fino al debutto sul piccolo e sul grande schermo con il trionfo a Cannes del film La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, che gli cambierà tutto. La sua carriera spicca il volo e ruolo dopo ruolo scopre nuovi mondi da interpretare. Tra le molte produzioni ricordiamo almeno in TV la serie Il metodo Fenoglio, tratta dal romanzo di Gianrico Carofiglio, il docudrama Giorgio Ambrosoli Il prezzo del coraggio e la fiction storica La lunga notte, la caduta del duce. Il grande amore rimane però sempre il teatro e negli scorsi mesi è tornato in scena con Iliade, il gioco degli dei, che dirige e interpreta nelle vesti di Zeus e del divino Achille, testimoniando la sua continua evoluzione artistica. Il nostro ospite è Alessio Boni, che ho incontrato a Milano prima dello spettacolo, accolto molto bene dal pubblico. Ben trovato Alessio Boni e grazie di essere con noi.
Ciao Michela, ciao. Siamo qui nel mio camerino del Teatro Manzoni di Milano, dove siamo in scena con l'Iliade, il gioco degli dei. Sta andando bene. Temerariamente abbiamo azzardato a creare più linguaggi, sta andando bene. È la regola numero uno del nostro quadrivio, che è questo gruppo teatrale che abbiamo formato da Francesco Nicolini, che è il nostro drammaturgo, me, Roberto Aldurasi e Marcello Praia. La cosa principe è che arrivi a chiunque, perché il pubblico ha il diritto di non sapere e quindi non deve essere mai elitario. Anche mattoni, anche romanzi enormi devono essere fruibili come un fiabone per adulti, perché altrimenti secondo noi il nostro teatro è fallito, non funziona. Non può essere elitario, settario solo per delle persone. Cioè il pubblico ha il diritto di non sapere e paga il biglietto e deve capire tutto quanto. Quindi è stata un'impresa interessante ed ardua, più di un anno dietro al testo, alla drammaturgia, come puoi immaginare, perché l'Iliade sarebbero 24 ore in scena, quindi è un mattone molto grosso. Si erano abituato a insegnare alle classi sui banchi di scuola con la traduzione di Vincenzo Monti, che a mio avviso è datata a 200 anni, e lui l'ha scritta meravigliosamente per 200 anni fa. Adesso c'è quella di Guido Paduano, c'è quella di Maria Grazia Ciani, che tu parti dall'inizio alla fine, non ti fermi neanche un secondo a fare una parafrasi ed è descrittivo. Ecco, noi abbiamo cercato di essere più moderni possibile, tanto non è che tradisci, è una traduzione, l'ha scritto in greco. 2800 anni fa l'ha scritto in greco su una pergamena un signore genio che si chiamava Omero. Non è che cambi una terzina di Dante, allora alzo le mani, quello è italico e devi sforzarti tu a farlo capire, punto. Ungaretti, Pascoli, ci mancherebbe. No, è una traduzione. E allora è come se uno prende una traduzione di 1200 anni fa, ma perché se ce n'è una del signor Guido Paduano che ha fatto 20 anni fa meravigliosa?
Infatti è un linguaggio contemporaneo quello proposto in questa Iliade, e in questo mondo arcaico dominato dalla forza e da dei capricciosi non è difficile riconoscere quello di oggi, le nostre vite dominate dalla paura, dall'ossessione del nemico e dai giochi di potere che rendono possibile la guerra. Cosa ti piaceva di questa storia e cosa avete scelto di portare, di far accadere in scena?
Allora, Zeus indice una riunione su oggi, nel 2024, su una spiaggia X. Arriva un tot di divinità, non è che potevamo metterle in scena tutte quante, ovviamente, anche perché il teatro vive sugli spiccioli, come sapete, ed è impossibile, però è finita la storia di Strada con 35 attori in scena, di Ronconi con 60 attori in scena, è molto difficile farlo. E con 8 attori abbiamo scelto Afrodite, come potete ben capire, la dea dell'amore, Atena, che è il braccio destro di Zeus, concepito da un incipit del cervello di Zeus. Poi abbiamo Apollo, il dio della poesia, Era, che è mia moglie, interpretata da Antonio Dattili. Poi c'è un Hermes, interpretato da Arun Fal, e poi c'è Ares, il dio della guerra, e Teti, che è la madre di Achille, che è importantissimo. Insomma, siamo 8 che si ritrovano, eccetera, perché non sono più in auge, non sono più su un piede di stallo di cristallo. Perché? Per come? Ma come? 2800 anni fa non si muoveva una nave, se non squartavano un capretto e chiedevano al dio Poseidone se si potevano andare in mare. Non si poteva sposare una donna se non si chiedeva ad Era, la dea della maternità. Non si poteva fare nulla se non si chiedevano agli dei, divinità. Poi arriva il monoteismo e vengono in disuso. Li troviamo su bottiglie, il Bacco lo trovi sulle bottiglie di vino, Atena su una scatola di sardine. L'altro ieri ho visto proprio a Milano, centro estetico Apollo. Cioè, quindi ci sono simpatici, ci girano attorno, non sono completamente andati in disuso, però non hanno più forza. Sono immortali, si riuniscono. Dopo 3.000 anni per loro, come per noi dopo 3 anni, e vedi un condominio dei pazzi. Cioè, vedi uno smemorato, vedi uno ossessivo compulsivo, vedi uno schizofrenico, vedi un tossicodipendente, uno, proprio una famiglia che potrebbe essere bistrattata, ma oggi è una X situazione un po' abbastanza nefasta, senza mezzi neanche culturali, eccetera. Perché si sono un po' annoiate così e rimangono i bei tempi di quando erano in auge. E qual è la cosa più importante? La Champions League, che è durata 10 anni, la guerra di Troia. E lì, vroom, con un flashback, entrano dentro queste marotte costruite da Alberto Fabretto, questo nostro amico artista ormai consolidato, che ha fatto anche il cavallo del Don Chisciotte, e portiamo dentro ognuno di noi, ogni divinità, c'è lo sdoppiamento, c'è il doppio proprio che crea proprio l'altro personaggio. Io sono Zeus e faccio Achille. Apollo fa anche Ettore, Hermes fa Patroclo, ognuno ha questa marotta, entra dentro e si sdoppia, e si capirà anche perché. Sono loro che creano gli dèi o sono gli dèi che hanno creato gli umani? Punto di domanda, ed è una domanda che lasciamo aperta al pubblico, perché non abbiamo risposte. È la costante domanda che ci facciamo dentro di noi.
Infatti c'è uno sdoppiamento dei personaggi con queste marotte, queste maschere, c'è una sorta di famiglia contemporanea, un'Iliade rappresentata nei suoi punti salienti. Perché avete voluto tornare proprio sull'Iliade, un'Iliade fuori dal comune che piace tra l'altro molto anche alle nuove generazioni?
La cosa più bella e le gratificazioni più alte sono arrivate sempre dai ragazzi. È successo che sono arrivate scolaresche a Caserta, sono arrivate anche per forza obbligate dagli insegnanti a Roma, anche a Milano, a Mestre, eccetera. E vanno, perché poi dopo il lunedì dopo, che ne so, la Mestre chiederà che cosa è, deve vederla, quindi lo devono andare a vedere. E c'è gente che si ferma fuori e dice: ma è pop, ma perché non ce la spiegano così? Ma perché? E sono felicissimi di esserci entrati, perché ovviamente ci sono i punti salienti dell'Iliade, potete immaginare, altrimenti sarebbero 24 ore di teatro ed è impossibile, ma c'è tutta l'Iliade, si ritrova tutto e c'è tutto un passaggio dietro l'altro fino alla fine. Questo a testimonianza che non è forse il classico, che è sempre attuale, che continuiamo a dire questa formula. Siamo noi e siamo sempre là, siamo noi che torniamo indietro. Noi siamo progrediti in un modo vertiginoso con le cose tecnologiche, la scienza, la medicina, questo mondo virtuale che ci sorpassa in continuazione, che sta lateralmente, ma è già avanti migliaia di anni rispetto a me, centinaia di anni rispetto a noi. L'entità che si crea una persona, l'entità non è un talento naturale, l'entità tu la crei perché devi formare la professione che ti accoglie in questo mondo occidentale. A 5 anni tu scrivi bene, scrivi già da sola prima di entrare agli elementari. La maestra ti dice che sei bravissima a scrivere, fai dei temi eccezionali, prendi anche dei bellissimi voti, poi a 10 anni attaccano il tuo tema proprio in corridoio, lodato dal preside, il tema migliore della classe. A 15 anni scrivi, a 18 fai lettere di indirizzo spettacolo, dentro fai parte di una comunità, ti accolgono, fai gli esami di Stato, diventi una grande giornalista, eccetera, e vieni pagata per quel, perché sei brava, sei appagata con la tua professione. Quello è il superio, che diceva il famoso Freud, è l'entità che ti sei costituita in questa società occidentale, sei accolta dalla società occidentale e stimata, perché oltre a lavorare bene, sei brava di quella, vieni pagata bene, perché sei quello che vai più in quella professione, fai successo e più vieni acclamata e vieni accolta bene. Il tuo io? Quante volte ci fai un discorso col tuo io, con la tua vera passione, la tua identità reale, non quella costituita dalla società di cui abbiamo fermamente bisogno, perché l'essere umano è un animale sociale, ha bisogno del confronto. Hai voglia di dire, continua a dire, io non devo, andrei su un'isola deserta, sì, vai, vai, 3 giorni duri, tranne rari casi, Papa Celestino V, quelli voglio, quelli sono eccezioni. La persona normale non dura niente, che gli dia fastidio, ha bisogno di, soprattutto nella società occidentale.
Ed è il riconoscimento.
Del riconoscimento, in continuazione. In continuazione. Poi ci sono diverse nazioni che mettono su un sentiero il pensiero, chi è competitivo come quello americano, quell'altro un po' più democratico, quell'altra nazione un po' più passivo, ma è il riconoscimento, ma non un riconoscimento identitario come essere umano, ma come professionista di alto livello. Allora sei stimato.
Il ruolo sociale. Una riflessione su ciò che invece davvero siamo e profondamente desideriamo, al di là del ruolo riconosciuto dalla società.
Tu nasci femmina, io nasco maschio, tu donna ci diventi, uomo ci diventi. È nel lavoro che fai in continuazione, la cultura serve a questo. A me quelli che sanno, che alla fine ti fanno pensare che sanno, non mi frega niente. Ma la cultura è quello che vorrei insegnare ai miei 3 figli. È perché più sai, più lingue conosci, più culture hai appreso, eccetera, più saprai comportarti nei confronti dell'altro. E ti saprai difendere dall'indifferenza della vita nei tuoi confronti. Al di là della professione, diventa uomo, diventa donna, poi puoi fare tutte le professioni che vuoi. Ed è difficile, perché non lo prendiamo in considerazione. Noi siamo la macchina grossa che abbiamo. Soprattutto in Occidente, e lo so che è banale, lo so che è retorica, lo so che è acqua calda, non sei quello che sei, dice una volta, ma sei quello che hai, lo so benissimo, Siddhartha, tutto quanto, ci mancherebbe, l'abbiamo letto tutti, ma mai come adesso è così palesemente, impressionantemente attuale, e nell'Iliade c'è questo, cioè ti fa pensare a quello che non pensiamo più da anni, chi sei, perché lo fai, dove vai? Diventa un uomo, poi puoi fare quello che ti pare. Invece noi diventiamo professione e dell'uomo ci dimentichiamo, della donna ci dimentichiamo, del mio io mi dimentico. C'è gente che per parlare di sé, come stiamo parlando io a te adesso in un modo così anche abbastanza leggero, paga 120 euro all'ora e si stende su un lettino, perché non ascolta nessuno. Alienato dentro il lavoro, dentro la condizione anche familiare, torna a casa, i bambini che urlano, quella di qua di là, sbrigare i fatti, cosa, pagare la bolletta, la multa, Dio santo, lasciato in seconda fila la macchina, vanno, hanno rubato la bicicletta, hanno rubato il coso, devo pagare la posta. E tu, giorno dopo, ricominci a lavorare, dentro la ruota del criceto, su di te, non ti fermi mai. Ma fermarsi seriamente, non così, è il viaggio più importante della nostra esistenza, quello dentro di sé, non è imparagonabile.
In effetti quello che proponi nelle pagine del tuo libro è un viaggio molto profondo. Ci sono diversi elementi molto forti che emergono. Uno è la determinazione, uno è, hai citato la psicoanalisi, l'ascolto del desiderio, il desiderio inteso in senso filosofico, psicoanalitico, come talento da valorizzare. Questo è, diciamo, un punto che tu hai coltivato in modo molto forte, no? Valorizzare il proprio talento, seguire il desiderio, e credo che sia quello che tu voglia trasmettere anche ai tuoi figli. Sei di nuovo padre da poche settimane.
Sì. Il terzo è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in 12 minuti è uscito ed è stata una corsa veramente contro il tempo, con il clacson e la sciarpa bianca fuori e le quattro frecce. Sì, sì, mi stava partorendo in macchina, Nina. Siamo arrivati a pronto soccorso, e vedi il referto, è imbarazzante. 20:22 e alle 20:34 è nato. È nato nel pronto soccorso, tra l'altro non è nato neanche in sala parto, che lo stavamo perdendo. Quindi benvenuto Franci. È andato tutto benissimo, siamo tutti tranquilli eccetera. La cosa qui che vorrei specificare bene è questa, Michela: perché seguire la propria passione, il proprio entusiasmo, da che cosa vieni colpito eccetera, è interessante. Sì, hai una passione verso qualcosa, hai uno stimolo, sei attratto da qualcosa, bene, guai frenarlo, guai, secondo me perseguilo, portalo avanti, ci mancherebbe. Poi, attenzione, si deve capire se hai talento o meno. Perché se tu vuoi fare il violinista, se tu vuoi fare la cantante, se tu vuoi fare il ballerino, e c'hai una passione spasmodica, e poi dopo vai davanti a una scuola dei giudici e non sai alzare la gamba, non sai cantare, non sai, è meglio che lasci stare. È meglio, piuttosto che quelli che ti dicono con le pacche sulle spalle, vai avanti e fai 10 anni di conservatorio, poi non ti prenderà nessuno perché sei un pessimo violinista quando uscirai. È meglio di no. Questo lo devi capire subito. Io sto parlando di arte, ma in qualsiasi settore, per amor di Dio. Dovrò fare dei test psicoattitudinali per le insegnanti, secondo me, perché la principe cosa che deve avere un insegnante è l'empatia nei confronti dei ragazzi, in questo caso, nei confronti di chi ha di fronte. Empatia è voler entrare nella vita degli altri, capire come mai quel ragazzino è così piuttosto che quella ragazzina cos'ha. E quasi nessuno ce l'ha. Quindi, ho un esempio, perché c'è un amico, per esempio, che è chirurgo spaventoso, e l'amico suo caro era più appassionato di lui. Prendeva anche più 30 lode di lui. Si è lavorato con 110 lode. Ha fatto 2 master in America. Quindi che gli puoi dire? Mi hanno messo in mano un bisturi, gli tremava la mano. Non ha mai operato. Ed è direttore di una clinica, ma non ha mai operato. Rischia la vita del paziente. Quindi è fondamentale capire quello che è dentro, ma è importante. Ecco l'altro, ecco la società perché ci serve, ecco perché il confronto ci serve, ecco perché direi ai miei figli, se vogliono fare qualsiasi cosa, di fare una scuola, perché ci sono 12 competenti che ti fanno degli esami, capiscono se puoi fare l'attore, se puoi fare la regista, se hai il talento per poter dipingere, per poter cantare, per poter ballare, per poter fare, cioè, poi dopo ci sono anche gli autodidatti, ci mancherebbe, si fa qualsiasi cosa, però è bene capire se hai talento per. È inutile giocarci addosso, perché ne vale della tua vita. Ma è importante, secondo me, fare una cosa che ti piace, che ti appassiona. Perché il lavoro ti porta via 10-12 ore al giorno, ragazzi. Pensa se non ti piace quanto è alienante. Cioè, è frustrante da morire. Cioè, io esorto sempre a veramente spingere verso. Tu non hai idea quante persone. Lo dico perché io esco dai camerini, mi aspettano gli usciti artisti, e ancora ieri è successo un caso. Mamma mia, è bellissima, ma sai che anche io volevo fare. Io, una signora, avrà avuto 50 anni, perché non l'ha fatto? E lascia stare mio padre, no, mi ha fatto fare economia e commercio, poi avere lo studio, no? E cosa fai? Economia? Faccio uno studio di. Cioè, e non hai neanche provato. Cioè, prova. Poi puoi tornare indietro, si mancherebbe, ti rendi conto che o non è il tuo ambiente, o non hai la determinazione, o non c'hai la vocalità, qualsiasi cosa, ma almeno prova. No, ma un altro con il pianista, un altro con il violino, un altro col cantante che voleva fare il cantante. Tutti perché spada di Dumbledore, come ti dicevo, a 14-15 anni devi già avere l'idea di quale professione fai. Se il padre, ovviamente, che ti, e la madre che hanno lo studio notarile, o piuttosto, come ti ripeto, non so, studio commercialista piuttosto che un'azienda di famiglia, piuttosto, e ti spingeranno a portare avanti quello perché sanno che c'è un lavoro sicuro, una tranquillità, e porti avanti il loro. Ok.
Alessio Boni, tu scrivi: essere fedeli ai propri sogni è una via che richiede molta energia e coraggio, perché se non sei tu a inseguire ciò che ami, nessun altro lo farà al posto tuo. Occorre andare in cerca di ciò di cui si ha veramente bisogno, rinnegando le necessità fasulle costruite per noi da chi ci ha preceduto e da una società che ci vorrebbe uniformi. Così scrivi. Altrimenti poi?
Poi dopo sai cosa succede, Michela? Perché questa roba va avanti, perché È molto comune nella nostra società occidentale. Stai bene, guadagni bene, cioè, hai il tuo appartamento, non ti senti sfallito perché dopo 20 anni di lavoro ti sei comprato un appartamento in centro, cioè il tuo posto macchina, vai in vacanza, puoi permetterti le settimane bianche, puoi andare in barca con gli amici, e vai fuori a cena, ti senti gratificato ed è tutto a posto perché è questa l'entità. Sei dentro l'entità occidentale, vieni gratificato e pensi che tutto sia a posto e sei gratificato perché il soldo ti permette di poter fare quella vita che l'Occidente richiede, che sei cool.
Si va avanti per inerzia.
Poi però chi dire la domenica sera? Dice, pochi mi rispondono, come il mio amico Emilio di ieri sera, l'architetto che mi risponde, mi vedo l'ordine domani che devo fare una, perché è un architetto, c'è un suo studio, è appassionato di architettura, veramente ha scelto architettura, c'è il suo studio personale, mi vedo l'ora domani mattina, perché, ma che ora ne stai? Mi sveglio, ma dove andare, devo scrivere, no, ho già un'idea, quello è bellissimo. Tanti mi dicono, domani devo andare al lavoro, e io, ma come, ma non ti piace organizzare? Ma no, lascia stare, ma perché? Vanno per inerzia, però sai, si beccano, a me, io detesto parlare di cibo, però si beccano 7-8 mila euro al mese, stanno da Dio, basta, bingo, e vanno avanti, si sentono pagati e felici perché possono permettersi il lusso.
Cos'è il lusso per Alessio Boni?
Per me il vero lusso è l'arricchimento e la libertà interiore, l'arricchimento personale, culturale. Ci siamo dimenticati quanto è importante l'arricchimento culturale di un professore, di un insegnante. Anzi, vengono bistrattati. Sai quanto prende quello? 1.600 al mese, ma stai scherzando, sai quanto prende tuo padre? Ma guadagni un sacco di soldi di più. Ma è quella la cifra che un giovane ha in questo momento. È quello il termometro, è quello su cui si confronta. Quanto prendi al mese? Se un insegnante, Michela, prendesse 16.000 euro al mese, sarebbe un figo. Oggi come oggi.
Sono parametri sociali,
Sono
no?
parametri sociali, OnlyFans, queste cose. Ci sono ragazzini che guadagnano più del padre. L'ha scoperto da poco uno che conosce una persona che io non lo conosco e gli è successa. Ha scoperto la figlia, 17enne, da un tatuaggio sulla spalla e su OnlyFans. Trovato in conto corrente, intestato alla cugina che aveva 20 anni, che gli hanno permesso di aprirlo perché lei era minorenne, più alto del quorum del padre in un anno. In 7-8 mesi che fa OnlyFans, modelli pazzeschi perché terribili perché ti danno la coscienza di dire: ma perché devo studiare? Ma perché mi devo impegnare? Ma perché devo sacrificarmi? Tanto io pam, 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 faccio vedere una spalla, una roba di qui di là, mi pagano, sono stupidi loro. Ma io sono intelligente, io sono furba. Ecco, la furbizia non è parte dell'intelligenza, la furbizia è la scorciatoia all'intelligenza. L'intelligenza è un'altra cosa. È bello, è sano. Faticare e guadagnarsi quello che hai. Ma che noia averlo lì così, in quel modo così banale. È come se tu volessi arrivare in cima all'Everest con un elicottero e piantare la bandiera. Sì, non è brutto, ci mancherebbe, ma vuoi mettere io che l'ho fatto e ho scalato in 3 settimane e pianto la bandiera? Non c'è paragone.
Devo dire che la sensazione, leggendo la tua storia, rileggendo il tuo percorso e ascoltando le tue parole adesso, è che è una storia straordinaria. Non partivi da condizioni facili, hai trovato la tua strada, era quella giusta, hai creduto nel tuo grande talento, hai raggiunto traguardi importanti, volevi lavorare in teatro e scappare dalla provincia, hai lavorato con i più grandi registi, con Streller e con Ronconi, per fare due nomi. Sei stato selezionato nei 18 su 780 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma. Insomma, volevi fare l'attore e in fondo contro i desideri di tuo padre che ti aveva preparato invece la strada della sua attività come piastrellista con uno stipendio solido, fra l'altro non irrisorio. Quindi li hai coltivati bene i tuoi sogni, Alessio Boni.
Fondamentale, però mi è arrivato addosso questa cosa. Non è che io volessi fare, anzi, era un'utopia per me pensare in un paese di 5.000 abitanti della provincia di Bergamo. Se dicevi che volevi fare l'attore, ridevano come dei pazzi. Ma poi parliamo di 30 e più anni fa, 40 anni fa.
Anche perché avevi, volendo, già un mestiere in mano.
Certo, avevo un negozio in cui vendevo le piastrelle. Sì, avevamo già dei posatori con mio padre e mio fratello che posavano come piastrellisti, quindi avevi già tutto. E ti posso garantire che i piastrellisti guadagnano benissimo, al mese non è una robetta da niente, non è uno stipendio statale minimo. No, no, no. Quindi non poteva capire, giustamente lo comprendo io adesso, però È capitato tutto per caso, io volevo andare via. Ecco, mordere la nebbia è proprio questa metafora che vedevo questa coltre di nebbia e io volevo andare al di là. Non vedevo, ma volevo capire in ogni caso, volevo comprendere cosa ci fosse. Poi sarei anche tornato indietro magari, ma dovevo andare. E il militare mi ha dato questa possibilità, sono andato, non sono più tornato. Poi dal militare sono andato via e poi una sera per caso vedo questo spettacolo, La gatta Cenerentola, e lì, se io avessi visto un altro spettacolo teatrale, adesso ti faccio un esempio, che ne so, con tutto il rispetto, ma un Chekhov, Le tre sorelle, che dura 4 ore e mezza, io non so se avrei fatto l'attore, perché non, ma non perché, attenzione, poi dopo lo capisco, Chekhov, ma se tu fai vedere a uno completamente, completamente avulso di pittura, La Guernica di Picasso, dice, ma che è sta roba? Perché non ha la cultura e non ha i mezzi sufficienti per capirlo. Io non avrei capito quel teatro lì. Dopo l'ho compreso, ma per fortuna ho beccato questo Popolare di Roberto De Simone. In napoletano stretto del 600, a testimonianza che non c'è bisogno di capire per amare. Ovviamente conoscevo il mito di Cenerentola, del figliastre, del sorellastre, scusami, della matrigna, eccetera, il principe azzurro, tutto quello che vuoi, della scarpetta, eccetera. Però quello non ha scoperchiato la festa e sono uscito di lì con i famosi grisoli. Sgrisoli sono questa roba bergamasca che non vedi mezzo tra pelle d'oca. E brividi e che mi aveva attorno alla testa, ho detto no, i sgrisoli, voi grisoli, Dio boh, cioè quella roba nostra che ti prende, ti intontisce la testa e dice che, ed è ovviamente avviene quasi sempre in una cosa molto molto bella, molto bella. Potremmo dire sindrome di Stendhal, se vogliamo paragonarla, che quando viene una roba bella ti vengono gli sgrisoli in bergamasco, quando sei innamorato, quando c'è, cioè, ti vengono delle cose molto molto belle, e che non c'entra niente col pianto, non c'entra niente con la commozione, è una roba proprio di corpo, è come quando il gatto che alza il pelo, hai capito, è perché ha paura di un altro gatto o di un cane. Ecco, quella cosa mi ha dato un gran segnale, io ascolto molto il corpo.
Davvero?
Sì, ho un'esigenza necessaria proprio di sentire l'energia. Adesso c'è una bella energia, non lo dico per piaggeria perché sei qui te, c'è una bella energia, lo sento e posso parlare liberamente. Viceversa, fossi un'altra persona probabilmente ti direi di meno. Ma è così, l'energia, noi siamo fatti di energia e tu entri in una casa, a volte ti senti accolto e una volta invece ti dici ma esco, sono uscito con la mia signora, ma da amici, tra l'altro, ma che strana serata, però anche tu l'hai sentita, anch'io amore, sì, ma perché? Beh, poi il giorno dopo avevamo litigato mezz'ora prima. Però fa sfera un bel... Arriva. Io lo sento. Entri in un bel teatro, entri alla Scala. Sono stato alla Scala oggi, ho visto la prova generale dell'opera seria di Gassman. Gassman non è Vittorio Gassman, non è neanche Alessandro Gassman, era un grande compositore del Settecento. E senti proprio un'energia. Lì c'è stato Puccini, Toscanini, c'è stata roba. È una roba che senti. Ti invade quel palco, ti invade quel palchetto. È uguale nella vita, uguale nell'esistenza, l'esistenza è questa. Noi dimentichiamo sempre che siamo costituiti da atomi, scientificamente provato, proprio che ogni atomo ha una sua cellula sé stante, che ha un suo pensiero, una sua reazione, come se fossimo migliaia di persone stivate dentro una nave, una contro l'altra, ok? Con ognuno il suo carattere, la sua personalità, la sua voce, la sua identità, e devono fare un viaggio lungo, che è la vita. Ti immagini se uno la comincia là, l'altro, non arrivi alla fine perché arrivi con un'energia negativa, devi andare d'accordo con centinaia di migliaia di energie dentro di te. È così, e ce l'abbiamo dentro, ce lo dimentichiamo. Quindi la battuta negativa, piuttosto che la persona negativa, piuttosto che la situazione negativa, piuttosto che l'ambiente negativo, è nata l'Iliade nel 2019, prima che succedesse tutto quanto, perché ci siamo visti attorno a un tavolo, in un'osteria, mi ricorderò sempre, non era ancora successo nulla, tra lockdown e guerra farlo, e mi ha detto dobbiamo fare qualcosa perché c'è un'energia negativa in questo occidente, c'è un decadentismo in questo occidente molto profondo, e non siamo dei rabdomanti, non siamo dei preveggenti. Bah, dopo un anno lockdown, boom, due guerre, cioè non ci potevamo credere, tutti che ci dicono avete seguito l'andato delle guerre, avete fatto l'Iliade, furbi, ti faccio vedere le email, Michela, se non ci credete. 2019 ce le scrivevamo cose, abbiamo cominciato la drammaturgia. Non era ancora andato niente, stavamo facendo ancora il Don Quixote. Poi ci siamo fermati 2 anni, abbiamo dovuto fare l'ultima tournée del Don Quixote ed ecco che l'Iliade è arrivata dopo.
E ti capita di ascoltare il corpo nelle grandi decisioni, più l'istinto che la testa?
Fondamentale per me, sì. Fondamentale. Tutti i copioni ho scelti per un cazzotto nello stomaco, tutte le cose per una roba che mi ha toccato, mai di testa. La testa ti porta a ragionare in un'altra maniera per quanto mi riguarda. Ah, questo mi può servire di più per la carriera, ma mi piace di più quest'altro. Ma no, non devi fare quest'altro, che te frega. Ma lui è un regista minore. Fai il piccolo ruolo con il grande regista perché ti può servire per la carriera e puoi entrare nell'Olimpo de... Mai fatto queste cose.
Come hai fatto con la meglio gioventù, in realtà è stata una scelta di pancia.
Drastica proprio quella. 10-1 proprio la differenza. Tu ti hai mandato del pazzo. Ma io sono contentissimo di quella scelta. Sì, sì, sì. Lascia stare per come è andata. Voi lo sapete che è andata bene, ha vinto Cannes, abbiamo vinto il Nastro d'Argento, ci mancherebbe. Ma prima non lo sai. E tu non lo sai come può andare. Poteva essere una serie normale che andava, fatto puntate sulla Rai, discreto successo e finiva lì.
Non c'erano garanzie, mentre l'altra ipotesi era un po' più solida, con ascolti garantiti e anche finanziariamente.
Sicuramente. E aveva anche più puntate e aveva più possibilità di accarpiare il pubblico. Però non c'è paragone, io quando sento una roba la sento di pancia, poi quel personaggio lì mi è entrato dentro, era parte di me. Mi appartiene molto Matteo Caratti per tutta la storia, per tutta la situazione che ha vissuto. Ed è un po' emblematico, no? È un film abbastanza generazionale quello. Dopo 900 di Bertolucci diciamo che c'è La meglio gioventù di Marco Tullio Giordano. Io sono onorato ovviamente di far parte, ma il progetto in sé che era bello, cioè lascia stare che io faccio un personaggio, ma era veramente... vincente, scritto da Rulli e Petrali, e parlava di uno spaccato degli anni 60-90 dell'Italia pazzesco. C'è gente che lo fa vedere a scuola per far capire quel periodo storico, perché fino agli anni 40, lo sai, si studia la Seconda Guerra Mondiale, non tutta, poi dopo il programma finisce. Da lì in poi non si sa niente. I ragazzi non sanno niente, gli anni 50, 60, 70, 80, quasi niente.
È rimasto un pezzo di cinema e di televisione, insomma è rimasto nella storia. Alessio Boni, ti propongo un respiro musicale, ci ascoltiamo i Dire Straits con Private Investigations, che so che ami molto, e poi proseguiamo con questo bell'incontro.
It's a mystery to me. The game commences for the usual fee plus expenses. Confidential information. It's in a diary. This is my investigation. It's not a public inquiry.
Sulle note dei Dire Straits siamo sempre in compagnia dell'attore Alessio Boni, volto noto del teatro, del cinema e della televisione. Tra i grandi maestri che hai incontrato, uno è Strehler, Giorgio Strehler, che ti ha lasciato certamente un grande insegnamento. Cosa conservi di questo insegnamento e della sua capacità di arrivare dritto al cuore? Perché lui ti arrivava proprio dritto nel petto e tra l'altro ti ha scelto lui, ti ha voluto.
No, premetto che Peter Stein, Luca Ronconi, Peter Brook, Necrosis, Lev Dodin, Strehler, stiamo parlando di persone ad altissimo livello ed uomini di teatro che hanno dedicato tutta la loro vita al teatro. Poi uno può essere più portato per uno, più piacere dell'altro, ma stiamo parlando di geni del teatro, lo premetto.
Hanno fatto la storia del teatro.
La storia del teatro del Novecento, quindi chapeau a tutti questi nomi e magari ce ne fossero Io sono streleriano. Io sono proprio streleriano. Proprio nell'approccio, per come lui dava indicazioni. L'entusiasmo che aveva a 74 anni, saliva sul palco, lo faceva lui, si buttava a terra lui, e io avevo 27 anni, non potevo che fare 10 volte quello che faceva lui, perché era imbarazzante, era strepitoso, era totalmente dedito alla passione e perdeva proprio il senso del tempo. A volte gli dovevano dire: guarda che sono le 11, maestro, e eravamo lì a provare dalle 2 del pomeriggio, senza una pausa, perché andava fuori. E quindi c'era la persona che voglio dire, in bagno, a riposarsi. Perché lui aveva un modo molto, molto particolare, che era suo. Tu fai un monologo, ok? La maggior parte dei registi, quando fanno i monologhi o fai un pezzo, ti dicono quello che non va. Non è pertinente, lei sa la cosa di quel passaggio lì, è basilare, tu non lo senti, la senti troppo puerile, finale. Generico, quindi tu vai a casa e ti ammazzi e continui a provare. Lui in quel monologo trovava la congiunzione che dicevi che per giusta e te lo costruiva addosso e tu credevi e ti dava quell'energia, vai, bravo, così, e ti dava proprio e tu uscivi che camminavi 20 centimetri dal terra perché ti dava con la sua passione, quel suo modo inusuale nei confronti del teatro, che era fondamentale, importante, era la sua vita, più della sua vita. Quanta densità, quanta energia doveva esserci in quel momento, tutta la tua vita e di più, quella del personaggio anche. Ti faceva capire quell'attimo lì con una congiunzione, con una parola che avevi trovato giusta nel monologo, magari. Non ti ammazzava sulle cose non giuste, ti dava l'energia, l'iniezione di fiducia che a 27, 26, 25 anni c'hai per capire e volare su quelle. Su quell'entusiasmo, su quell'energia, su quello stato di quel monologo in quel caso lì. Quindi ti aiuta, veniva, ti incendiava, ecco lì, bravo, ma arrivava, scendeva ancora di più, la spingi, no, pensa alla mamma. Ti dava proprio le immagini del mondo, ti diceva di pensare a tua madre, a quando sei caduto e ti sei sbucciato le ginocchia la prima volta, a quando ti sei buttato nel lago il primo tuffo che hai fatto da solo. Cioè, ti dava proprio delle immagini talmente precise che anche potenti, anche taglienti, anche talmente dirette, magari ti ferivano anche, ma erano giuste. Io ho visto anche gente piangere, che però il giorno dopo è tornata dicendo: grazie maestro, perché ho capito. Però gli tocca una corda inevitabile della sua personalità. Non faceva intellettualismi, andava nel corpo. E io sono di corpo, io sono di pancia. Per me il recitare è questo, a meno che me lo chieda un regista, mi dice: no, questo è un personaggio cervellotico che pensa dalla mente e va alla bocca, non passa dal cuore. Se no io parto da qui, faccio di qui, vado da qua.
Comunque stavo vedendo Streller, cioè proprio stavo vedendo Streller. E per concludere, che cosa ti regala la paternità? Perché ti apre dimensioni nuove, immagino, ti abbia aperto mondi nuovi, nuovi sguardi e nuove visioni. E cosa ti ha dato quella forza e quella determinazione? Perché davvero hai ottenuto tutto ciò che hai provato a fare. Certo, il talento, però forse non basta. Il talento è la base, ma ci vuole anche qualcosa in più.
Allora, tanto una bella dose di fortuna. C'è una frase bellissima che di Aristofane, che dice: è vero, il talento non, cioè l'opera d'arte non esiste senza il talento, è impossibile. Qualsiasi opera d'arte considerata opera d'arte, nella pittura, nella scultura, come la recitazione, nel ballo, nel canto, non esiste l'opera d'arte senza il talento, è assoluto, è un dato di fatto. Ma il talento è nullo senza il lavoro. Io sono stato abituato a lavorare. Se tu mi dicessi adesso, ma non sto scherzando, Alessio, sei una Deus Ex Machina, per esempio, che è arrivata dalla Svizzera, vieni qua e mi dice: Alessio, c'è questo contratto, tu lavorerai sempre. Teatro, cinema, televisione, ma non sarai mai di successo. Io te lo firmo adesso, perché a me piace lavorare. Punto. Poi non sono ingenuo, non facciamo quelli, ci mancherebbe, ovvio che è un lavoro pubblico, più ti conoscono e più lavori, ci mancherebbe, non è che sono stolto, ovvio che ti arriva un premio e vinci ma ci mancherebbe, fa solo piacere. Ma non è quello, ma non è quella l'intenzione iniziale, non è quello. Io non ho mai pensato andare sulle copertine, io non ho mai, a me piaceva, io ho fatto teatro e facevo solo teatro. Poi è arrivato per caso, provini, cose, guarda, ho fatto 7 anni solo di teatro all'inizio, da quando sono uscito dall'Accademia. Mi piaceva fare quel lavoro, infatti il teatro non lo lascio mai.
Cosa ti piace del teatro?
Il contatto vivo che abbiamo io e te adesso, ce l'ho stasera fra un'ora sul palcoscenico con il pubblico. Il pubblico è sempre nuovo, è quell'energia di cui parlavamo prima, ti arriva addosso e stai scherzando, senti quando respira, senti quando è sospeso, senti quando è con te, senti quanto ride, senti quando è distratto e accende il cellulare. Allora vuol dire che sei tu che non lo porti dentro, lo devi portare dentro, lo prendi per mano e insieme fate una terapia di gruppo, quello che do io a te lui dà a me. È il nono personaggio in scena, il pubblico. Noi siamo 8 in scena, il nono è il pubblico. Ed è fondamentale questo. Ecco perché a me delle critiche, te lo giuro, con tutto rispetto per i critici, non me ne frega niente. Sai cosa mi interessa? Il pubblico. Se mi applaude e gioisce e poi dopo fuori ne è consapevole e viene lì e lo vedi quando è vero che viene lì e ti chiede veramente, ti fai complimenti perché si ferma anche dopo 10-15 minuti che fai una doccia e sta fuori al freddo e ti aspetta con la berretta.
Anche perché un bello spettacolo ti cambia la vita, lo dico da pubblico.
Sì, è il più grande premio che possa ricevere, è lui. È fondamentale. Certo, come si parla oggi? Devi continuamente stare... Cavolo, si parla diversamente rispetto a 10 anni fa, in modo diverso. Dove va l'attenzione? La solita attenzione quanto è alta? Ecco perché questi leader durano 1 ora e mezza, perché oggi abituati ad avere una soglia d'attenzione di 1 minuto, fare uno spettacolo di 6 ore come strano interludio di Luca Ronconi diventa difficile, diventa a proposito, ma anche dei demoni di Peter Stein, demoni bellissimo, tra l'altro bellissimo, 9 ore, io sono entrato la mattina, sono uscito la sera, 3 ore poi pausa, 3 ore poi pausa, 3 ore poi pausa, mi ricordo che uscì a mezzanotte, ma bellissimo, solo che io sono appassionato, io sono un attore, ma una persona normale che fa un lavoro normale, che va a casa, che ti riesce a passare la cinesca, la soglia d'attenzione oggi è molto più bassa rispetto a tanti anni fa. Ti ricordo che la tragedia greca partiva all'alba e finiva al tramonto. Ci volava tantissimi personaggi perché era un evento. Ora quella cosa non la puoi più fare. È proprio sono cambiate le modalità. Il cellulare ci ha cambiato tutto. È una velocità spaventosa. Siamo in una ruota del criceto spaventosa. E stai talmente attento alle bacchette che devi pestare che ti perdi il destra e il sinistra, ti perdi praticamente lo sguardo a destra e a sinistra, ti perdi la visione della vita che ti circonda, e questa è importantissimo, è fondamentale il focus dentro di te per quella roba là. E non parlo di mestieri artistici, se te vuoi fare il sabattino e fai il sabattino come si sacrosanto si deve, ma è una soddisfazione enorme, ragazzi. Ma scherzi, io ho un amico giù a Baobara, è famosissimo, a Taormina, che fa le granite, la persona più felice del mondo. Ma è famosissimo, tutti gli attori, cose, posta con George Clooney, che lui è talmente, ti coinvolge, ma senti questa cosa, colpi Chelsea, ma no, questo è un limone, non sono arrivati da Amalfi, e ti contagia per una granita. Ma la granita, sono buonissime. Ed è impressionante sta roba, è vera passione che ti contagia. Ora, ci sono dei mestieri che con la passione poi le impari a fare e diventi bravo, ok? Magari non, ci sono dei mestieri che anche se hai passione, come ti dicevo prima, e poi non hai la vocalità per cantare, non puoi cantare. Quindi è questo da distinguere tanto. Ci sono dei misteri che li puoi apprendere. Stai degli anni e diventi bravissimo. Basta stare appresso, li porti dentro di te. Un bravo barman lo diventi dopo anni. Poi c'è chi è più bravo e chi è meno bravo, ma capisci le miscele, le cose. Lo impari. Ci sono dei misteri che non lo puoi imparare. Cioè, tu non diventi un Schumacher se non c'hai il talento per andare così forte. Ti schianti. Anche se c'hai passione per le macchine. Devi distinguere questa cosa, ci sono tante cose che poi chiunque può fare, seminare bene lo può imparare, cantare bene devi avere il talento prima, poi dopo lo puoi imparare. Questo è un distinguo su cui bisogna stare attenti, perché sono dei mestieri che non tutti possono fare.
Si rischia di perdere tempo.
Sì, perdere tempo, lo devi capire il più presto possibile se vuoi fare il pittore, per dire, o il poeta. Lo devi capire, perché il poeta non può farlo chiunque.
Invece fare il padre, Alessio Boni?
Il padre, nello sguardo che ho visto per la prima volta di Lorenzo quando ha aperto gli occhi, e a proposito di divinità, ho capito cos'è l'immortalità. L'ho capito con lui e con gli altri a seguito, perché tutte le volte che io c'ero, per fortuna ho reciso il cordone umbilicale di te, hanno aperto gli occhi e hanno visto papà prima, perché aveva sulla, te lo tengono sulla pancia della mamma eccetera, e poi aprono piangendo gli occhi e vedi l'immortalità, perché è il passaggio di testimone alla vita. Io tanto quando me ne, c'è loro, io so che sono, c'è l'immortalità ed è una cosa bellissima, ma non pensare in un modo tracotante, nel modo che la vita va avanti anche senza di me. Io adesso potrei scomparire, so che c'è Lorenzo, c'è Riccardo, c'è Francesco, vanno avanti. È fantastica sta roba, è una sensazione che ho provato lì. E poi è un'altra forma d'amore, devo dirti, è un'altra forma d'amore. Cioè noi abbiamo il nostro amore, tu e il tuo amore, il 100%, che magari ognuno fa le sue percentuali. C'è chi lo dà al compagno o la compagna per l'85-90%, e poi a chi ha il lavoro il 10%. C'è chi al contrario dà l'80% al lavoro, il 5% alla moglie, il 10% agli hobby, agli amici. Ognuno lo spartisce come vuole, e non sono qua a giudicare, fa come gli pare, ci mancherebbe. E poi ci sono i figli, ed è un'altra forma d'amore che ti rapina tutto, ed è un'altra cosa, è una costola che viene tolta e viene appoggiata là, e tu vieni completamente travolto da questa forma. Ma se, io non sono uno sdolcinato, tra l'altro non sono uno che sono anche abbastanza severo eccetera, ma per delle regole che devi impartire, perché le devono imparare, ma perché i bambini credo abbiano più bisogno dei no che i continui sì che gli danno tutti, soprattutto adesso, perché se no si sbandano, non sanno come procedere e vanno in 3000 sentieri. Invece gli devi dare un'idea, una linea del sentiero da prendere. Però ci sono dei momenti che è talmente forte che ti fa dimenticare tutto. A volte quando sono con la famiglia faccio anche degli sbagli, delle cose, mi dimentico anche persone, cose che dovevo fare lavorativamente parlando, perché proprio ti, come ti dicevo prima, ti fagocita dentro un girone non dell'inferno ma del paradiso.
Alessio Boni, grazie di cuore, spero di poterti incontrare nuovamente per un'altra puntata, perché è davvero un mondo da raccontare, da condividere, da trasmettere. Grazie di cuore.
Figurati, è stato un piacere. Tu adesso vedrai lo spettacolo, poi dopo ne parliamo, va bene?
Con grande piacere, grazie.
A te, ciao, ciao a tutti.
E il nostro incontro si chiude qui. Ricordo che Alessio Boni sarà in scena al Teatro Sociale di Bellinzona con Iliade, il gioco degli dei, liberamente ispirato all'Iliade di Omero, giovedì 13 e venerdì 14 novembre. E ricordo che potete naturalmente riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto e a sabato prossimo.
Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Broken into two. Still I call it. And I can't get
Still believing.